buonasera a tutti, innanzitutto e grazie di essere qui numerosi per questo appuntamento di stasera di Visibilia, in cui siamo molto contenti di avere con noi Vera Reno. Siamo arrivati al terzo appuntamento di questo autunno. Come sapete, forse non sapete, Visibilia è uno dei nostri format di pensiero visibile. Noi siamo un'agenzia di comunicazione per portare a Verona la cultura della comunicazione, quindi durante l'anno invitiamo, alcuni inviti sono aperti a tutti, alcuni sono riservati ai nostri clienti, delle persone che riteniamo essere rilevanti per quello che la comunicazione è e per quello che sarà. Quindi cerchiamo anche di guardare un po' avanti e com'è nella nostra, così, nel nostro perché aziendale portare la cultura della comunicazione per aiutarvi ad avere dei punti di vista nuovi. Quindi questo diciamo è quello che in quanto comunicatori sentiamo la responsabilità di dover fare, in quanto mai secondo noi come ora occuparsi di comunicazione implica la responsabilità di portare all'attenzione delle persone con le tecniche e le armi che la comunicazione ha cose rilevanti, autentiche e che davvero possano aiutarci a comprendere meglio i nostri tempi e non ad aumentare, diciamo, il rumore informativo. E negli scorsi due incontri abbiamo parlato di etnografia digitale con Alicia Vallone, quindi di come osservare le comunità online che sono fatte di persone e non solo di algoritmi. Abbiamo parlato con Luca Rosati di architettura dell'informazione, quindi come in mezzo al disordine informativo si possa in realtà riordinare le informazioni per dare senso al mondo, oltre che a quelli che sono i canali di comunicazione. E stasera abbiamo voluto aprire a tutti questo evento perché alla fine, come dicevamo anche prima con Vera che ci ha concesso una piccola intervista, si possono usare tutti gli strumenti di comunicazione che vogliamo, tutte le tecniche, tutte le furbizie, le 10 leggi per i 10 trucchi per, ma alla fine la comunicazione rimane basata principalmente sulla parola. Per quanto si voglia e si dica che siamo prima nella società dell'immagine, poi del video, poi adesso forse dell'audio, questo farà tornare al centro la parola, sempre da lì dobbiamo passare e malgrado magari l'apparenza dica il contrario, mai come da quando ci sono i media digitali si legge e si scrive, quindi in realtà siamo in mezzo a una iperproduzione e un iperconsumo di parole e di testi. Ieri sono stata, ci sono due ragazzi qua tra l'altro alla Facoltà di Economia a Verona a portare una piccola testimonianza e a un certo punto mi sono sentita di dire a questi ragazzi che se dal punto di vista professionale anche la conoscenza dell'inglese la do per scontata, quella dell'italiano sta diventando una competenza, una skill non così scontata purtroppo, ma in realtà in grado di portare un enorme vantaggio. E qua mi riaggancio a quello che dice Vera nella quarta di copertina, nel suo libro che da un po' il pretesto a questo incontro: ognuno di noi è le parole che sceglie, conoscere il significato, saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti, e noi come agenzia su questo siamo assolutamente d'accordo, e aver invitato lei è anche un modo per ribadire quella che è la nostra posizione rispetto alla scrittura e alla centralità del testo. Vera Reno, sociolinguista, traduttrice dall'ungherese, è stata a lungo responsabile del canale Twitter dell'Accademia della Crusca, ora invece lavora nello staff di Zanichelli, docente all'Università di Firenze, nel laboratorio di scrittura se non vado errata, e autrice di numerosi libri sulla sociolinguistica e anche sulla social linguistica. Quindi sull'utilizzo della lingua per i social media. Io mi siedo, lascio la parola a lei e come primo piccolo spunto ti chiedo come mai hai sentito la necessità di scrivere questo libro che si intitola Potere alle parole, per l'appunto?
Una domandina così, per rompere il ghiaccio. Esatto. Vabbè.
Tra l'altro, sentitevi liberi di a vostra volta fare domande, perché siamo...
Certo, di interrompermi, esatto. Di lanciare pomodori, tutto quello che volete. Allora, intanto buonasera, grazie di essere qua. Mi sento molto a casa in questo angolino, quindi vabbè, possiamo andare comodi. Dunque, allora, Potere alle parole, io un po' in apertura di tutte le presentazioni lo dico, è un po' la storia di una relazione amorosa. È la storia di una relazione amorosa fra me e l'italiano, perché io fondamentalmente ho avuto una grandissima fortuna nella vita. Io ho passato un pochino, praticamente metà della mia esistenza fra le austere mura dell'Accademia della Crusca. Ci sono entrata a poco più di 20 anni, ne sono uscita a luglio di quest'anno e ne sono uscita perché... anzi molto, molto rinforzata, molto rafforzata, molto convinta anche di che cosa dovessi fare io e che quale potesse essere anche il mio ruolo all'interno della società. Che credo sia una cosa che alla fine fa bene agli esseri umani, trovare il proprio posto, trovare il tassello nel quale si può fare la differenza. In Crusca, ovviamente ho studiato tanto l'italiano, che ricordo non è la mia lingua madre originaria, perché io nasco magiarofona, nasco parlante dell'ungherese, i miei genitori sono entrambi bilingui. Mio papà è italiano, per l'esattezza è di Bassano del Grappa, quindi insomma diciamo che sull'italianità ci possono essere delle discussioni. È stato per tutta la sua carriera un docente di filologia ugrofinnica all'università e giustamente, essendo anche un gran furbone e studiando l'ungherese, ha sposato una donna ungherese che invece è laureata in italiano. Quindi i miei hanno questo... sono tutti e due bilingui, ma secondo me con una grande lungimiranza. Quando io sono nata hanno deciso che almeno all'inizio mi avrebbero parlato soprattutto in ungherese, dato che sarei cresciuta in Italia. E quindi per i primi anni loro mi parlavano soprattutto in ungherese. Non dico che sia la prima lingua che ho imparato a parlare, ma è la prima lingua che ho sentito a lungo. Poi chiaramente a 3-4 anni, non mi ricordo, sono andata all'asilo in questa ridente località del Chianti che si chiama Panzano, che è un puntino sulla carta, però vi assicuro che è un bellissimo posto. E lì chiaramente poi ho acquisito la conoscenza dell'italiano. Perché vi racconto tutto questo? Allora, da una parte, per chi studia roba di linguistica all'Università di Firenze, fare un'esperienza in Crusca è quasi normale. Cioè la Crusca è un po' l'azienda formativa di tipo umanistico più grande che abbiamo a Firenze. Io ci sono entrata come spolveratrice di libri e non sapevo che ne sarei uscita più o meno 20 anni più tardi, con ovviamente tutto un bagaglio, o anzi un bagagliaio culturale notevole e molto specialistico. Ma oltre che studiare l'italiano, la cosa che io ho veramente vissuto in questi 20 anni è la percezione della relazione degli italiani con la loro lingua. E in questo mi reputo molto fortunata, perché non credo che ci siano molte altre situazioni o di lavoro o anche di studio in Italia in cui la connessione con il parlante e al contempo, d'altro canto, la connessione con un background di studi molto approfonditi dal punto di vista umanistico e linguistico sia così forte come in Crusca. Quindi nel 2012, quando quasi per puro caso mi è stata affidata la gestione del profilo Twitter, considerate che io venivo da un'esperienza precedente di studi sociolinguistici sul settore della comunicazione mediata dal computer. Io ho fatto la tesi nel 2002 su questi temi, per l'esattezza sulla comunicazione pubblica asincrona in rete. In altre parole, mi occupavo già di social networking quando ancora non si chiamavano così. Ho fatto la tesi di dottorato sullo stesso argomento, lavorando su corpora di lingua presa dai newsgroup, eccetera, eccetera. E per ben 12 anni, grazie all'aggiramento dei cicli voluto dalla Gelmini, ho anche avuto un assegno di ricerca sugli stessi argomenti, per cui ho studiato all'infinito sta roba. Allora, nel 2012 mi viene proposto di gestire il canale Twitter della Crusca e ho potuto mettere in pratica tutto quello che avevo studiato in maniera separata fino a quel momento, cioè la lingua da una parte e le persone online dall'altra. Si sono fuse in questo progetto sul quale mi è stata data quasi completa libertà, ma non so quanto scientemente. Cioè, in realtà la mia sensazione è che ai piani alti non fosse ben chiaro cosa sarebbe successo quando la crusca sarebbe andata sui social. Quello che poi è successo, vabbè, ormai è storia in un certo senso. Io mi ricordo, ho questo ricordo molto netto di quando prendo in mano il profilo e c'erano 48 iscritti. E poi mi ricordo che un mese dopo ho salutato i nostri 425 iscritti, quindi come capite, cioè, non è esattamente come quando Obama ha aperto il suo profilo, POTUS, no? E poi molto lentamente il profilo ha continuato a crescere e la reazione media era: oddio, c'è la crusca su Twitter. Poi nel frattempo era anche su Facebook, però su Twitter faceva ancora più, non lo so perché, più notizie. Vabbè, poi Twitter è un po' il social network usato da quelli che si occupano di comunicazione per lavoro in maniera professionale, quindi forse quello. Vabbè, poi è successo Petaloso, ma poi di quello casomai riparliamo più tardi, insomma. Allora, voi considerate tutta sta roba nel corso di questi anni mi si è ammassata dentro senza trovare un reale sfogo, perché erano tutti brandelli di cose non esattamente adatti a un testo scientifico o a una rivista di alto bordo o di alto borgo, come dicono i miei studenti. E, no, anche una cosa del genere, no? La differenza fra alto bordo e alto borgo non è una cosa che puoi proporre a una rivista scientifica, perché ovviamente gli scienziati della lingua la danno per scontata. Allora si è accumulata in me la voglia di scrivere un libro che un po' raccontasse questa mia relazione con l'italiano, ma che fosse anche utile. Io in molti dei libri di questo tipo che leggo provo un senso fastidioso di paternalismo, cioè dell'esperto che ti impara l'italiano, fra virgolette. Ed era quello che volevo evitare, cioè volevo che l'impostazione fosse: guarda che figata pazzesca che è l'italiano se lo usi bene, e guarda che zappa che ti dai sui piedi se invece lo usi male. Questa era un po' la cosa che io ho cercato di fare. Poi vabbè, Einaudi all'inizio erano un po' perplessi dalla potenza del titolo, che è molto semplice in realtà, no? Non è particolarmente strano, però io volevo proprio una cosa quasi francescana, no? Non volevo che dicesse niente di più il titolo, e credo che insistere sul titolo e poi sull'immagine di copertina, sono molto contenta di averlo fatto, ecco, in questo momento.
Che potere ci danno le parole, vero?
Ma in realtà, se ci pensate bene, con le parole si può fare tutto. Al di là, secondo me, della cosa che ci tange personalmente più da vicino, che è le relazioni, quelle affettive. Quindi tramite le parole io posso avvicinare e allontanare un figlio, posso avvicinare e allontanare un partner o un genitore. Cioè tutti noi abbiamo dei traumi da questo punto di vista. Le parole non dette a quelli che non ci sono più. Cioè io tutti noi, credo, abbiamo un armadio pieno di scheletri di cosa avrei voluto dire a questa persona che oggi magari non ho più modo di incontrare o di vedere. E questo secondo me è essenziale, perché l'uomo è un essere relazionale, quindi tutto quello che riguarda la relazione con gli altri è centrale per l'evoluzione del sé, per quello che sia, per la felicità. E poi non solo, cioè in qualsiasi settore noi possiamo ritrovarci a lavorare, abbiamo bisogno delle parole, cioè anche dove non ci si pensa, perché si pensa che molto spesso che la competenza della parola sia qualcosa che serve a chi insegna o a chi fa comunicazione, cioè il parrucchiere come comunica col suo cliente? Cioè, tranne quando poi si entra nel girone del gossip, però anche solo per capirsi su cosa mi devi fare in testa, o l'idraulico per spiegargli che cosa deve fare in casa, o non lo so, ecco, siamo all'ufficio immigrazione negli Stati Uniti e ci fanno le domande apposta per metterci in crisi, per vedere se siamo lì per fare qualche sordido atto terroristico. Cioè, in realtà ogni situazione, anche giornaliera, in cui ci troviamo, passa dalla parola. Solo che siccome impariamo molto presto a parlare, cioè la nostra relazione con la parola parte subito, anzi parte ancora prima di nascere, perché sentiamo la mamma soprattutto che ci parla, no? Sentiamo già le voci, quindi il training è addirittura prenatale, ecco, noi finiamo per dare un po' per scontata questa competenza della parola, come se ci fossero altre competenze più importanti, non lo so, quella tecnica, quella magari di muoversi in un certo modo, o quella delle immagini. E invece io torno a quest'idea molto donmilaniana che se noi non abbiamo la competenza della parola non possiamo essere cittadini, diciamo, né 2.0 né 3.0, ma neanche 1.0. Cioè, oggi quello che diceva Don Milani, che una persona deve saper leggere, scrivere e fare di conto, forse addirittura non basta più. Oggi è leggere, scrivere e fare di conto in una società ipercomplessa che offre delle sfide alle quali assolutamente non eravamo preparati. Però su questo punto spezzo un'arancia a favore dell'evoluzione umana. Tutte le grandi innovazioni che hanno coinvolto l'umanità ci sono arrivate addosso senza preparazione. Ieri ero a Treviso a una iniziativa molto altolocata in cui c'erano Ferruccio De Bortoli e Tronchetti Provera, no? Per dirvi com'era la situazione, e entrambi dicevano non eravamo preparati all'arrivo del digitale, e io gli volevo dire sì, ma neanche all'arrivo della democrazia. Neanche alla, cioè, in realtà tutti i grandi passaggi che hanno coinvolto l'essere umano ci sono arrivati addosso un po' così, ed è vero, ora siamo un po' in braghe de tea, come si dice a casa di mia nonna, nel tentativo di capire come comportarci anche di fronte a questo cambiamento. Però secondo me l'investimento sulla parola pagherà sempre.
Sì, giustamente tu dici, le parole sono in grado di descrivere la nostra visione del mondo, quindi poi a visioni del mondo diverse corrispondono parole diverse, e quindi forse non c'è ancora un linguaggio per descrivere quello che sta accadendo adesso, o per descrivere come alcune cose che diamo per scontato sono cambiate. Usiamo delle parole, cioè anche la parola, parlo del mio campo, comunicazione, cosa vuol dire, no? Cioè tantissime parole si sono svuotate ormai di significato, e quindi forse siamo in un periodo di transizione anche rispetto al linguaggio, e quindi alla possibilità di cercare parole nuove senza aver paura di questo.
Ma allora, intanto diciamo che è proprio una caratteristica precipua dell'essere umano quella di inventare parole, cioè ogni essere umano è un onomaturgo, cioè un creatore di parole, diceva Migliorini, uno dei nostri grandi linguisti del passato, Bruno Migliorini. E questo è connaturato all'uomo da sempre, cioè io all'inizio, in un libro molto laico e molto comunista, subito in apertura cito la Bibbia un paio di volte, così giusto per cerchiobottismo, no? Cioè accontentiamo tutti, perché se vi ricordate nella Bibbia parte in principio fu il verbo, ma poco dopo Dio creò gli animali e le piante e gli animali, e poi li portò davanti all'essere umano perché l'uomo gli desse un nome, no? E questa l'ho trovata sempre una citazione molto forte, al di là dell'essere credenti o no, no? Cioè anche se si considera la Bibbia una sorta di precipitato di saggezza popolare, però il fatto che già nella Bibbia sia codificato che noi creiamo le parole credo sia una cosa molto potente. Ora, quando la realtà cambia, l'essere umano istintivamente sente la necessità anche di trovare parole per descrivere quel cambiamento, e quindi da una parte, per esempio, la creazione di neologismi è assolutamente naturale, cioè anzi è un segno di vitalità di una lingua, anche se molti ne sono quasi spaventati, no? Io mi ricordo le scenate isteriche per sto povero Petaloso, che appunto, che è già la seconda volta che cito, quindi avete capito che alla fine una domanda su Petaloso me la dovete fare, perché ce l'ho proprio qua. Però questa caratteristica umana di creare parole per descrivere il mondo va in contrasto con un'altra caratteristica umana, che noi a un certo punto abbiamo smesso di essere nomadi, ci siamo seduti, no? Siamo diventati agricoltori, allevatori stabili, eccetera, eccetera, e un po' questo nomadismo l'abbiamo abbandonato anche da un punto di vista della comunicazione, cioè ognuno di noi arriva, diventa adulto, ha studiato un sacco, ha fatto le scuole, eccetera, eccetera, e poi cosa vorrebbe? Vorrebbe che la realtà, anche quella linguistica, rimanesse tale e quale a come l'ha studiata. Per cui, da una parte, la realtà ci richiede un aggiornamento continuo, linguistico, dall'altra noi rifuggiamo l'aggiornamento linguistico perché ci cambia le carte in tavola. Ai miei tempi si diceva che la mia maestra mi ha insegnato che questo uso è inaccettabile, no? Quante volte sentiamo dire queste cose? Anche quello l'ho esperito proprio toccando con mano la questione quando ero gestrice SIC del profilo Twitter della Crusca, è il sentimento più diffuso. Cioè la gente mi scriveva alla Crusca lamentandosi, no, di apericena. Ora, abbiate pazienza, apericena ha quest'anno compiuto i 18 anni. Apericena è maggiorenne. Possiamo lasciarlo stare, sto povero apericena? Cioè, occupiamoci di qualcosa di più recente, se proprio vogliamo. Nel senso, nello Zingarelli entrano più o meno 200 neologismi ogni anno, quindi ha voglia te trovare quello con cui prendersela. Eppure la pericena ancora è uno di quelli poverini più vituperati. Parastella, siamo a Petaloso. Vabbè, però Petaloso nei dizionari non c'è, questo ve lo garantisco, è una fake news che sia entrato nei dizionari, anzi anche questo la dice lunga su come girano le informazioni in Italia. Vabbè, poi su questo.
Esatto, infatti ti faccio una domanda su questo. Diciamo che nel tuo libro parli da una parte dei numeri delle parole, per cui io ho imparato, l'ho trovato estremamente interessante, che i lemmi italiani sono grosso modo 395.000, ma che un parlante di cultura media, diciamo media, ne usa 3.000.
Ne usa... no, allora dunque, il vocabolario di base sono 6.500. Mm-hmm. Così definiti da Tullio De Mauro. Il lessico di una persona che esce da una scuola superiore è fra i 15 e le 30.000 parole.
Sì, 30.000.
A seconda di, in realtà, un sacco di cose oltre alla scuola, per esempio il lavoro dei genitori, stimoli culturali, milieu culturale nel quale cresce, no? Per cui io, avendo il padre linguista e la madre pure, evidentemente avevo un vantaggio evolutivo dal punto di vista anche solo della varietà lessicale. Cioè, in casa mia, intorno alla tavola della cena, si parlava di terza rotazione consonantica e di, no, e di glottologia. Infatti, non a caso, quando mi sono iscritta all'università, dopo il liceo classico e dopo l'inevitabile 60-60esimi, mi sono iscritta a ingegneria, che ho frequentato per 2 anni e mezzo. Ho dato un bellissimo esame di programmazione, si faceva, qui gli informatici in sala si divertiranno, ho fatto le tabelle in Pascal, so tutto del Pascal, cioè per dire quanto sono vecchia, e dopodiché ho anche dato un altro esame 9 volte senza mai passarlo, che è analisi 1. Alla nona volta, alla nona segatura, ma non sei quasi alla sufficienza, proprio, cioè il messaggio era gnafa. Mi sono arresa e sono tornata a Canossa e ho detto vabbè, evidentemente devo proprio fare lettere, ma il primo anno ho odiato lettere, proprio l'ho odiata dal più profondo del mio cuore, perché era l'arrendersi al deboscio. Cioè io poi lì mi sentivo debosciata rispetto a quello che avrei potuto fare a ingegneria, ho provato un odio profondo per lettere, finché poi non ho incontrato le linguistiche e a quel punto le ho fatte tutte. Cioè, ditemi un esame di linguistica, io l'ho fatto, comprese tipo linguistica inglese, semantica, lessicologia, glottologia, filologia germanica, filologia romanza, filologia ugrofinnica, lingua latina, cioè sociolinguistica, psicolinguistica, più o meno linguistica generale, vabbè, ça va sans dire, eccetera, eccetera.
Quindi le parole che usiamo sono pochine, sì, rispetto alla complessità. Sì. E contemporaneamente abbiamo più canali su cui usarle, anche nuovi, su cui prima non avevamo modo di cimentarci. Infatti tu dici, sostanzialmente abbiamo più canali su cui le parole, il modo in cui ci esprimiamo diventa appariscente. Quindi,
certo, bello, questo, non l'avevo mai messo in questi termini, però sì.
Quindi è come se ci fosse potenzialmente una diluizione del linguaggio, o così può sembrare, mm-hmm. Ma è veramente così, o semplicemente appunto questi canali nuovi stanno semplicemente trovando delle nuove regole?
Allora, intanto ricordiamoci una cosa: noi nella nostra vita quotidiana, al di là di poi quello che facciamo professionalmente, abbiamo bisogno di pochissime parole. Il lessico fondamentale dell'italiano è composto di 2000 lemmi. Noi, una persona, uno straniero, un immigrato che arriva, se impara quei 2000 lemmi, riesce a fare le cose normali: andare dal dottore, fare la spesa, non lo so, andare in comune e queste cose così. Poi chiaramente ci sono molte più parole che conosciamo ma che non usiamo, no? È tutta la parte di lessico passivo che si acquisisce anche leggendo, ascoltando i media e così via. Che cosa è successo con questo complessificarsi, se vogliamo, della infosfera? Ieri era il termine più usato, infosfera. Non l'ho mai usato, credo, in vita mia, adesso lo userò. Lo userò ogni piasto spinto. Allora, noi siamo molto più esposti di prima a comunicazione. Comunicazione è anche meno ammansita, ecco, mm-hmm, rispetto a prima. Cioè, una volta c'erano i giornali, c'era la televisione e poi c'era quello che si faceva a livello personale, no? Non so, si andava al bar, tanto per citare Umberto Eco, il gossip, che fra l'altro è essenziale. Leggevo che, secondo una teoria, il pettegolezzo è stato il motore che ha portato l'essere umano a acquisire la competenza del linguaggio. Quindi il parlare male degli altri è stato fondamentale. Sì, vedi? Era difficile sparlare degli altri aggrugniti, no? E quindi tanta era la voglia di comunicare che la Maria si è messa con Luigi, capito? Che alla fine siamo arrivati al linguaggio. Vabbè, detto questo, oggi cosa succede? Noi veniamo travolti da una quantità di comunicazione non filtrata e questo sicuramente provoca un grande disagio, perché era così bella sistemata prima, cioè al massimo c'era Emilio Fede, no? Uno imparava che canali guardare quando e più o meno sistemava la comunicazione. E idem in uscita, no? Per cui mentre prima l'italiano medio parlava soprattutto in contesti ristretti, quello che è successo oggi, credo di dirlo a un certo punto nel libro, è: siamo tutti stati dotati di un megafono che però ci hanno ficcato in mano senza dirci come usarlo. E modestamente, dal mio angolino, dal mio osservatorio, penso che la maggior parte del disagio che hanno le persone, quello che io chiamo il disagio digitale, deriva proprio dal fatto di non sapere di avere un megafono in mano. Cioè, io faccio formazione al digitale nelle scuole, la faccio dalla quarta, quinta elementare in su fino all'università della terza età, poi un altro tipo di scuola, e tutti sono convinti che internet sia piena di haters, che proprio evidentemente c'è una scuola di hater da qualche parte, no? Per cui sforna questi laureati in odio e così via. La prima cosa che io cerco di dire è: ragazzi, la maggior parte degli hater non ha idea di cosa sta facendo, cioè Si esprime in pubblico come se fosse neanche nel tinello di casa propria, che è quello che io dicevo nei libri precedenti, ma letteralmente nel cesso di casa propria. Cioè, tutti noi siamo titolati a avere dei pensieri orrendi, impresentabili in pubblico, che di solito abbiamo sotto la doccia, no? Oppure in contesti molto riservati. Ecco, adesso con internet molti invece li mettono online e poi, oh, che strano, ho ricevuto una querela. Oh, che strano, sono stato esposto a pubblico ludibrio perché ho augurato a Laura Boldrini le ho detto che è una puttana handicappata. Cosa realmente successa? Sto citando, poi esce sui giornali: Vera Geno dà di puttana handicappata a Laura Boldrini. No, questa è una citazione altrui. Allora, come si fa? Dimmelo te.
Si cerca di essere consapevoli di quello che si fa.
Sì, la consapevolezza sì, però di nuovo, ancor più della consapevolezza, la consapevolezza nell'uso della parola. Mm-hmm. Quindi al di là della consapevolezza, per esempio, dei rischi che dà la comunicazione o questa nuova forma di ipercomunicazione in cui viviamo immersi, la consapevolezza della centralità della parola in tutto questo. Cioè, non sono neanche competenze tecniche, non sono competenze anche argomentative, quello è un passo successivo, ma anche banalmente adattare le parole al contesto in cui si è. Cioè, io di solito faccio un esempio molto terra terra ai ragazzini quando ce li ho davanti, ma tutti noi, quando non siamo vicini a un poliziotto, i poliziotti li chiamiamo nei peggiori modi, no? Lo sbirro, il puffo, l'infame, no? Cioè, Poi la maggior parte di noi ha abbastanza buon senso da rendersi conto che se c'hai un poliziotto di fronte non è il caso di chiamarlo sbirro o infame o pulotto o puffo. Perché? Perché in quel caso poi hai delle conseguenze. Incredibilmente un sacco di gente casca dal pelo e dice non ci avevo mai pensato. E beh, guarda, e con internet succede la stessa cosa, cioè tu nel tuo privato puoi pensare che Laura Boldrini sia il peggior essere umano che abbia mai calcato questa terra, questa infosfera, ma non lo dici in pubblico, cioè sfatiamo il mito che siamo buoni, tutti noi abbiamo un dark, una parte oscura, no? In cui magari ci lasciamo andare a pensieri appunto non presentabili in pubblico. Il punto è non presentarli in pubblico a volte.
Ma infatti.
Cioè, abbi consapevolezza di dove finisce il tinello di casa tua. Non è così scontato. Vi faccio un esempio dalla cronaca recente. Dopo la caduta di Salvini, c'è stato il caso di un giornalista Rai, di cui assolutamente non ricordo il nome, non lo dico per censura, ma proprio non ricordo, che ha scritto un post pubblico su Facebook in cui da una parte, cioè il post iniziava dicendogli caro Matteo ti sei impiccato da solo e finiva con almeno avrai più tempo per tua figlia, più o meno. E, allora, ovviamente è stato letto superficialmente, è stato accusato di augurare il suicidio a Salvini. Qui appunto c'è la comprensione del testo, direbbe Guia Soncini. Cioè, ti sei impiccato da solo non vuol dire impiccati. Vabbè. E poi ha tirato di mezzo sua figlia. Non è che gli ha augurato la morte, gli ha detto adesso, un po' ironicamente, avrai più tempo. Al di là dei pensieri politici, la cosa interessante è quello che lui ha risposto successivamente a tutte le polemiche, perché ovviamente poi hanno chiesto alla Rai di sospenderlo, no? E lui ha risposto dicendo: ero sul mio profilo personale, nel quale non compare nessun logo da nessuna parte, quindi non c'è scritto espressamente che sono un giornalista della Rai. Io nel mio profilo personale faccio quello che mi pare perché è casa mia. Allora io propongo un correttivo: non è casa tua, è il terrazzo di casa tua. E se tu ti affacci sulla piazza centrale di Verona, sei sul terrazzo di casa tua, tiri fuori le tue pudenda e inizi a fare l'elicotterino col pisello, tempo 5 minuti e arriva la buon costume. E tu non puoi dire ma sono in casa mia. No, tu sei sul terrazzo di casa tua che dà, no? È prospiciente a un contesto pubblico e quindi hai fatto un atto osceno in luogo pubblico. Questa è la differenza. Sui social, sul tuo profilo, stai facendo un atto osceno in luogo pubblico.
Sono d'accordissimo. Infatti forse il problema, come sempre, non sono tanto, anzi non sono i canali social, ma la comprensione di quello che si fa. E a questo proposito io ricorderei sempre i dati sull'analfabetismo funzionale in Italia, che se non ricordo male è intorno al 68%, 67%, mi sembra che siano forse più significativi di delle statistiche sugli haters o sulle, sì, delle questioni relative alle fake news che dovremmo tutti essere in grado di individuare e che ci sono da sempre, anche prima dei canali social, e che hanno proprio un linguaggio che le rende manifeste se si osserva in maniera minimamente critico, ecco.
Sì, hai dato un sacco di suggerimenti o all'inglese suggestioni rilevanti. Allora, la prima, consideriamo una cosa. Gli italiani sono... l'alfabetizzazione dell'Italia si è completata negli anni 60, questo da un punto di vista... anni 60 del Novecento. Da un punto di vista di storia della lingua italiana e storia degli italiani è un tempo brevissimo. Cioè noi siamo diventati italofoni tecnicamente l'altro ieri. Questo ci espone a tutta una serie di debolezze strutturali, anche nella competenza linguistica. Io di solito la sintetizzo dicendo questo: noi a scuola ancora studiamo il codice bembiano con pochissime deviazioni rispetto alla grammatichetta del Cinquecento e cioè per esempio appunto continuiamo a studiare il trapassato remoto, il futuro anteriore, l'egli, il congiuntivo, siamo molto rigidi sul congiuntivo, quello altrui, perché poi quando sbagliamo noi l'ho fatto apposta. Cioè, perché poi una cosa che contraddistingue gli esseri umani è il doppio standard, no? Se lo fai tu sei da lapidare, se lo faccio io hashtag ero ironico, no? Cioè questa... Però detto questo, Nel frattempo, in questi ultimi 60 anni l'italiano ha iniziato a cambiare vorticosamente. Ora devo ammettere che nella maggior parte dei casi la scuola non ci è stata tanto dietro. Io ho lavorato a due grammatiche, ho collaborato a due grammatiche l'anno scorso, e in entrambi i casi la grande novità era inserire una parte sulla variazione di registro, cioè passare dall'ammemmi non si dice all'ammemmi si dice quando sei in casa, non si dice se sei davanti a Mattarella, no? O al Presidente della Repubblica. Se l'avessi saputo non sarei venuto, è grammaticalmente più corretto, ma per esempio su WhatsApp può capitare che tu scriva se lo sapevo non venivo, e nessuno si dovrebbe adombrare perché, come cito nel libro, lo faceva già Manzoni. Allora vi racconto questa cosina, poi tu mi riprendi per... No, lei ride, sta pensando a quando uscirà di qui. No.
Non uscirò mai più di qui.
Allora, forse una decina di giorni fa ho un attimo problemi a collocarmi temporalmente e spazialmente. Comunque ero a Messina a un convegno bellissimo sulle ideologie linguistiche, quindi una figata pazzesca, e a un certo punto un relatore altissimo, di altissimo livello, di cui ovviamente non farò il nome neanche sotto tortura, poi a pensarci bene, è incredibile come per certi versi Manzoni fosse meno grammarnazzi di molti studiosi della lingua italiana attuali, no? Per cui era molto più elastico nei suoi usi, tanto è vero che nei Promessi Sposi troviamo se Lucia non faceva quella domanda, bla bla bla, a me mi, bla bla bla, domani vado, quindi presente pro futuro, bla bla bla, e così via. Ed era quasi stupito, no? Questo simpatico Manzoni che ogni tanto si concedeva. E avevo accanto a me un mostro sacro della linguistica internazionale, che è John Tramper, non so se lo conoscete, comunque insieme a sua moglie, che è Maddalone, che poi è veneta. Sono dei incredibili, cioè come toccandoli già uno riceve tutta una serie di impulsi, di competenze linguistiche. E Tramper fa: a me sembra così evidente, Manzoni era bilingue e i bilingui sono più elastici rispetto all'uso delle lingue. Possibile che non ci abbiate pensato? Siete proprio dei professoroni. E questa cosa mi ha fatto tanto riflettere, perché noi siamo veramente, noi italiani, soprattutto quelli che non parlano altre lingue, siamo rigidissimi nei confronti della nostra lingua, ovviamente quella altrui, eh? Cioè ricordiamo sempre che questo era... Vabbè, mi sono persa la tua domanda, ma
no,
me la rifarai. Ah no, ecco, la questione delle fake news è interessante, perché una cosa invece che è stata detta ieri a Treviso, una delle persone presenti dice: poi la rete ha creato le fake news. E ho apprezzato molto Ferruccio De Bortoli, che ha detto: ma veramente le fake news sono sempre esistite, sono connaturate all'uomo, le fake news. E io aggiungerei: vi ricordate Vanna Marchi? Oppure vi ricordate che a un certo punto, lo collocherei più o meno verso fine anni 80, i cassonetti erano pieni di tronchetti della felicità, perché era girata voce che fossero nidi di vedove nere, che contenessero nidi di vedove nere. Oppure quanti di voi tolgono ancora religiosamente la puntina nera della banana? Giusto per... Oppure quanti hanno subito l'imposizione dai genitori di non fare il bagno per 3 ore dopo il pranzo? Ma 3 ore d'orologio, cioè 3 ore che c'era la madre col cronometro, no? Che è una fake news. Cioè, se voi oggi aprite Focus, non dico di aprire un testo di alta medicina, vi dice: ovviamente dipende da quello che mangi. Cioè, se hai mangiato un'insalata puoi anche buttarti subito in mare. Se hai mangiato un cotechino e l'acqua è a 12 gradi, magari evita perché ti piglia una congestione. Ma noi quelle 3 ore le mantenevamo in maniera religiosa.
E no, poi proprio... a tre ore un minuto,
infatti, poi anche se avevi mangiato il cotechino col grasso sopra andava benissimo a quel punto. Cioè, le fake news sono sempre esistite. Che cosa è cambiato? È che una volta la catena di Sant'Antonio ti arrivava per lettera. Se tu non mandi, copia questa lettera e mandala a 12 persone, altrimenti peste ti coglie. Adesso le nostre timeline, le nostre bacheche, i nostri WhatsApp sono pieni di fake news. E aggiungo una cosa: le fake news non le mettono in giro i ragazzini. Le mettiamo in giro noi grandi, che da un certo punto di vista siamo i pazienti più complessi di questa situazione di disagio digitale. Non lo sono i ragazzi fanno altri tipi di errori. Però, scusa, io sconfino. Ora, in questo progetto digitale che stiamo facendo con le scuole, ieri ho avuto un incontro di restituzione, era una seconda liceo, ognuno di loro doveva fare o a gruppi o da solo qualcosa sul tema della la relazione in rete, no? Cioè il parlare con gli altri nel contesto ipercomplesso, questa era un po'. Allora, 9 gruppi su 10 hanno fatto lavori su pedofilia, cyberbullismo, i ragazzini che stanno troppo online, no? Quindi l'immagine con tutti attorno a un tavolo a digitare, no? E quindi allora io parlerò di questa. La solitudine di chi sta solo online, sono tutto così. Allora io ho guardato tutto bellissimo, no? La professoressa felicissima, e io gli ho chiesto: scusate, ma allora buttiamo via i cellulari? Cioè, se la situazione è così terrificante, perché stiamo... Cioè, perché state sui social? E una fa: beh, perché mi piace. Ho capito, allora perché avete tutti parlato di ciò che non funziona? Vabbè, perché il progetto è un po' sull'educazione digitale. Sì, ma a me piacerebbe sentire perché state online. Perché siete soli, perché non avete amici, perché, non so, se avete così paura del pedofilo, chiudete i vostri profili di TikTok. Vabbè, ma quello perché può capitare. Capite qual è il problema? Che noi parliamo tantissimo dell'incidente e non invece di come si fa a stare bene online, no? Questo era un po'...
Ma perché anche lì è il nostro linguaggio di adulti, non il loro, che viene...
E a un certo punto io l'ho chiesto alle ragazze, ma qualcuna di voi... Ora, voi siete bimbe grandi ormai, avevano 15 anni, sembravano Claudia Schiffer, no? Ma qualcuna di voi ha mai avuto a che fare con un pedofilo? Una classe di 30 persone? No. Cioè, ora, non fate statistiche, è chiaro che i pedofili ci sono, però più che i pedofili incontrerete, ormai incontrerete gente che vi fa il filo più che pedofili, insomma. Vabbè.
Ma a me, un'altra cosa che dico sempre anch'io, la situazione ricorda quando si è alla fine della mappa, no? Che tipo Cristoforo Colombo, non sai cosa, hic sunt leones, non sai cosa ci sarà dopo, ma non vuol dire che non c'è più terra e che non sai com'è, quindi... Sì. È la nostra paura forse che si riflette un po' in questo. Dal punto di vista professionale, l'italiano, il buon italiano, è una competenza spendibile?
Ma se io guardo il mio caso, sì. Cioè, io lavoro...
Non linguisti.
No, ma al di là... Cioè, io, allora, premetto una cosa. Prima, fra le mie... Quando sciorinavi tutti i miei lavori, tutti i miei titoli, allora intanto ricordo che più titoli uno deve sciorinare, più la sua situazione lavorativa è sfigata. Cioè il massimo è Giorgio Armani, che ha bisogno, cioè dicono che il biglietto da visita di Giorgio Armani sia un bigliettino bianco su cui lui fa la firma. Perché tanto voglio dire, so Giorgio Armani, che te devo spiegare cosa faccio? No, invece è qui e là, è head of, no? Cioè tutte le volte che noi complessifichiamo è perché in realtà sotto... Allora, io sono una precaria storica, non ho mai avuto un giorno di contratto a tempo indeterminato, non so cosa sia la malattia, la mia gravidanza, me la sono fatta ovviamente fuori dalla gravidanza. Ho lavorato fino a una settimana prima del parto, infatti i miei studenti mi chiamavano Dumbo, perché a quel punto ero, diciamo, avevo questa forma un po' speroide, e dopo 3 mesi ero già di nuovo a lavorare, poi cioè, chiaramente me la sono gestita, è anche una grande libertà. Perché vi dico questo? Perché io sono una reietta anche dell'accademia, dell'accademia in senso lato, non sono strutturata all'università, sono una docente a contratto. Le docenze a contratto in Italia vengono pagate solo perché non è più possibile farle gratis. Io percepisco 800 euro l'anno per un corso pieno con tutti gli esami, la gestione delle tesi di laurea, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire, io non sono una linguista di professione, io mi sono ritagliata una nicchia il cui centro, il cui fulcro è la comunicazione e la competenza comunicativa, non tanto quella linguistica. Proprio quella comunicativa. Io penso che qualsiasi professione possa beneficiare della competenza comunicativa, perché alla fine il nostro mondo e la nostra esistenza, come dicevo all'inizio, è relazionale. Quindi io incontro frotte di wannabe comunicatori, wannabe copywriter, wannabe pubblicisti, eccetera, eccetera, giornalisti anche, che dal punto di vista della comunicazione in realtà sono abbastanza carenti. E non manco di fare grossi cazziatoni su questo. Cioè, se tu devi fare il giornalista, devi sentire un senso di responsabilità nei confronti di come comunichi, come se fai il pubblicitario, fai il copywriter, fai l'editor di contenuti, cioè tu fai un atto di comunicazione pubblica che ha delle conseguenze, perché per esempio la conseguenza può essere che tu contribuisci a, uso un termine che odio, sdoganare un certo uso linguistico, cioè se io sulle confezioni di notissima marca di biscotti vedo che c'è confusione fra accenti acuti e gravi, no? Ci sono i perché alla milanese, io posso anche essere giustificata nel dire cavolo, se lo fa notissima azienda che scrive perché sui pacchi, perché non devo farlo io, no? E questo è un po' il senso di avere anche un nervo linguistico, cioè una sorta di autocontrollo linguistico. Io certi tipi di errori non li faccio mai, ma perché ormai sono un automatismo, tipo no, quelli che ero distratto, ho scritto poco l'accento, ma io nemmeno distratta scrivo poco l'accento, non so come dire, cioè è una roba che proprio non fa parte del mio DNA. Ora io capisco che sono esagerata perché lo faccio di mestiere, però quando io scrivo su Facebook non scrivo poco l'accento, non scrivo tante altre cose, insomma, secondo me è importante.
Anche secondo me cioè fa la differenza anche visivamente in qualche modo,
sì.
Comunque nella percezione del mezzo.
Invece pensa una cosa, pensa per esempio nella pubblicità, si investe tantissimo sulla parte visual,
esatto.
No? Cioè tipo avete presente tutti gli escamotage per far sì che la pietanza sembri più bella di come non sia in realtà, no? Per cui quando l'ha scoperto mia figlia che il latte è fatto con la colla, così il cereale non va a fondo, ci è rimasta malissimo. Ho detto, ma come? Ma? Ecco. E poi magari c'è la virgola fra soggetto e verbo, la frase senza senso, non so, il termine scritto male. Mi ricordo quest'estate a Bari, grosso cartello, aeroporto. Cartello stradale, vabbè, allora però ditelo. Cioè, allora, questa è la mia reazione, vabbè.
A proposito di questo, è notizia di questi giorni che Google, il famoso algoritmo che tutti quanti ci guida e a cui dobbiamo obbedire nella comunicazione moderna e digitale, ha introdotto, cioè sta evolvendo in una nuova forma che si chiama Fred, tra l'altro, no, Bart, Fred, non mi ricordo. Mi sembra Fred,
qualcuno diceva Fred.
E che è anche rappresentato umanamente, quindi una specie di Muppet. Uh-huh. Soprattutto la cosa interessante è che utilizzerà sempre di più motori semantici o comunque strutture di intelligenza artificiale che simulano il ragionamento uh-huh. umano. Quindi niente più da tanti anni, però è una delle leggende metropolitane, niente più parole chiave, ma posizionamento di senso tramite la semantica, che vuol dire, per chi magari non si occupa di queste cose, che i siti saranno più facilmente trovati se i contenuti sono sensati, che uno dice sembrerebbe un po' l'ABC, ma c'è stato tutto un lungo periodo negli anni 2000 e poco più,
sì.
In cui invece serviva mettere le parole chiave, che erano parole furbe e comunque slegate, sì, sì, dal contesto. Quindi anche l'algoritmo, la scienza matematica, eccetera, ci conduce, e comunque il digitale ci conduce sempre di più nella direzione del senso e di una struttura semantica, lessicale, costruita bene.
Uh-huh.
Allora, per noi chiaramente è una buona notizia. Cosa ne pensi?
Cioè allora, intanto penso che algoritmo è una parola che deriva dall'arabo e questo già mi piace, perché no? Se facciamo tanto gli xenofobi e poi metà del nostro lessico viene da lingue lontanissime, al-karizmi, eccetera, eccetera. Detto questo, allora, che hai detto la parola chiave, secondo me, cioè che l'algoritmo comunque mira a simulare un comportamento umano. Secondo me, per capire meglio il senso di questa simulazione, bisogna fare un passo indietro della storia. Fine anni 60, dunque c'erano già i computer da mo', computer facevano operazioni matematiche complessissime, no? Cioè erano avantissime. Gli scienziati americani, gli informatici americani dicono: vabbè, se i computer se la cavano così bene con la matematica complessa, sarà un gioco da ragazzi fargli tradurre testi. Voglio dire, si tratta di trovare l'algoritmo giusto. Ovviamente la questione era i testi dei cattivissimi sovietici, quindi l'idea di poter tradurre automaticamente la produzione scientifica sovietica era l'uovo di Colombo, no? Come si può dire, il miraggio a cui tendevano gli americani. Ci vogliono pochi anni per capire che non è così e che il progetto fallisce miseramente, tanto che nel 1968 viene fondata una nuova branca del sapere, che è proprio la linguistica computazionale. Cioè, dal fallimento dell'applicazione dei principi matematici alla lingua, al linguaggio umano, nasce una nuova forma di sapere, che da allora ovviamente ha avuto delle evoluzioni immani. Perché lo dico? Perché il linguaggio umano ha un paio di caratteristiche che mandano in tilt qualsiasi computer. Uno è infinito. Cioè, adesso atterra qui un alieno, un'astronave, esce fuori un essere mai visto. Ecco, mentre il computer impazzisce e dice: no, does not compute, questa roba io non la conosco, noi ci mettiamo lì e guardiamo e diciamo: questo lo chiamiamo Zorg, perché ha una faccia da Zorg, no? Cioè, questa è la differenza fra un computer e un essere umano, in maniera molto banale. Quindi l'infinitezza, l'imponderabilità, cioè in quanti modi diversi posso dirti, io riesco a dirti ti amo. Provate a contarli, sono infiniti. Cioè, non ci sono un numero finito di modi per dire una cosa. E questo il computer lo manda in crisi. Allora, il divario fra l'umano e il computer è che, per quanto io possa programmare l'algoritmo si basa su corpora di dati, no? Per quanto possa essere anche euristico, cioè partire da ciò che conosce per inventare cose nuove, comunque parte da corpora, quindi da raccolte di testi. Perché la traduzione automatica con l'inglese funziona così bene? Perché inglese e italiano sono due lingue che hanno una quantità, una pletora di testi disponibili online, pensate a Google Libri, enorme, e quindi lavorando su tutto quel materiale si ha quasi l'illusione dell'umano. Io che traduco dall'ungherese vi garantisco che se io sottopongo un testo ungherese a Google Translate non ne becca una, cioè veramente non ne becca una, cioè tipo una dichiarazione d'amore diventa la formula per fabbricare la bomba atomica, cioè proprio non ci chiappa nulla. Perché? Perché l'ungherese, essendo una lingua parlata da quattro gatti, non ha questa quantità di questo database così ampio disponibile online. Allora, io personalmente, essendo forse una linguista e conoscendo questa importantissima caratteristica della fuzziness del linguaggio umano, penso che comunque l'algoritmo avrà sempre una deficienza enorme, cioè un deficit, no? Enorme rispetto all'uomo, che è l'uomo è libero di inventare e esprimere se stesso e il mondo all'infinito. E l'infinito all'informatica da un po', cioè all'algoritmo da un po' noia all'infinito, perché non sa dove piazzarlo. Poi ci si potrà arrivare sicuramente molto vicini. Apprezzo che Google lo veda questo, perché quella del motore semantico va nella direzione anche di prendere atto della complessità del linguaggio umano. Ciò nonostante, penso che l'umano non sarà mai superato dalla macchina. Entro 10 anni ovviamente sarò sconfessata, però no, io penso di no. No, io
sono d'accordo con te.
Io penso, cioè, o poi quando faranno i computer, i biocomputer, la vera intelligenza artificiale, chissà il mondo dove andrà. Però vi dico solo che noi sappiamo così poco del cervello umano che anche l'idea di riprodurlo al computer, cioè nel senso farlo riprodurre alla macchina, beh, prima dovremmo conoscerlo bene, no? Abbiamo sequenziato il genoma umano, ma in realtà siamo, come dire, da capo. Per esempio, pensavamo di trovare i segmenti dove sta, non so, la competenza del linguaggio. Invece la differenza genetica fra noi e uno scimpanzé è minima. Eppure c'è un mondo, no, in quella differenza. Quindi siamo veramente un casino noi esseri umani, un bel casino.
Ma infatti questo mi sembra una buona notizia, nel senso, per chi si preoccupa che le macchine prendano il sopravvento, insomma, è difficile. Soprattutto coltivando quelli che sono i nostri talenti umani, possiamo, tra cui
sì, coltivando il gap, esatto. Coltivando il gap, sì.
Indubbiamente, indubbiamente.
Un'ultima domanda, che più che altro è così una riflessione. Alla fine tu dici in conclusione che quello che sostanzialmente possiamo fare per evitare che le parole degli altri si impongano sulle nostre, e quindi contemporaneamente questo offline, online, on life, come dicono adesso, sì, ci impongano il loro punto di vista, proponi tre rimedi che sono, diciamo, di vecchia data: il dubbio, la riflessione e il silenzio, su cui io sono assolutamente d'accordo. Vuoi commentare?
Sì, no, come sapete c'è tutta una parte della comunicazione e anche dell'educazione che passa per concetti chiave, no? Siccome è tanto che lavoro su queste questioni, mi chiedevo quali potessero essere tre concetti chiave attorno ai quali focalizzare, no, un pensiero fecondo. E queste tre parole nel tempo sono diventate dubbio, riflessione, silenzio. Il dubbio in ingresso. Cioè, noi oggi viviamo un'età in cui tutti hanno troppe certezze. Googliamo e sappiamo tutto. Ovviamente fra il nozionismo e la conoscenza e il sapere c'è un'enorme differenza, che è quella dell'approfondimento, del dibattito, del mettersi in dubbio. Tutti i grandi scienziati vivono di dubbio. Sono affascinanti le storie anche delle scoperte, così. A un certo punto, un po' di mesi fa, ho letto un libro molto bello che è di Paolo Magliocco, che è un autore della grande storia, di Superquark, siccome avevo in mente due programmi che sono connessi per altri motivi. Allora, uno degli autori di Superquark scrive un libro sul bosone di Higgs. Il bosone di Higgs nasce da un buco, nel senso che non si riusciva a spiegare come mai ci fosse un buco nel grafico che veniva fuori dall'esplosione, dagli scontri di protoni nell'LHC, cioè al CERN di Ginevra. E cioè l'assenza crea una nuova conoscenza. E secondo me questo è un concetto che dobbiamo tutti ricordare, cioè al di là del sapere di non sapere, che no, è di antica greca memoria. Oggi, col fatto che la realtà è diventata, abbiamo molto più accesso alle informazioni, ma non a tutte, ancor più che sapere di non sapere, dobbiamo sapere di non sapere di non sapere. Cioè, non basta aver coscienza di ciò che non si sa, ma bisogna aver coscienza di tutto quello che non si sa di non sapere, che è molto di più. Quindi io vivo nel dubbio costante di tutto. Tutti quanti dovremmo avere molti più dubbi rispetto a ciò che conosciamo, senza dare le cose per scontate. Molto spesso i problemi, soprattutto online, nascono dalla convinzione di sapere le cose, e questo è in ingresso. Chiediti se hai capito bene quello che hai letto. Chiediti, per esempio, anche se una notizia è data appositamente per farti avere una reazione. Un po' di tempo fa ho analizzato un articolo che aveva a che fare con un caso di femminicidio, il delitto di Elisa Poma, che è stata strangolata dal suo sedicente migliore amico in preda a un raptus che poi è durato 9 giorni, perché poi per 9 giorni lui ha nascosto il cadavere. Michela Murgia ha commentato: il raptus più lungo della storia dei raptus, perché no, un raptus di 9 giorni, ammazzate. Vabbè. Comunque, detto questo, l'articolo era impostato su alcuni modi canonici di parlare di femminicidi, e quindi l'omone con le manone, che fa fatica a esprimersi a parole. E poi c'era questa frase meravigliosa nell'articolo, di cui non farò di nuovo il nome dell'autore, che diceva: questo uomo conosciuto da tutti come un uomo un po' semplice, un po' rozzo, che amava arrampicarsi sugli alberi e correre a piedi nudi sulla ghiaia. No, ora voi capite che questa è un'informazione che in un articolo di cronaca non c'entra una beata mazza, eh? Perché sta lì? Io l'ho letta e l'ho capito, sta lì perché crea un'atmosfera, no? Non è più un'informazione, ma è qualcosa che ti manipola. Allora, se noi diventiamo più percettivi nei confronti di questo tipo di cose che abbiamo attorno, cose linguistiche, elementi linguistici, noi diventiamo più forti nel dubbio, no? Nel non dare per scontato le cose che ci arrivano. Seconda, la riflessione. quando scrivo, quando parlo, avere più contezza di ciò che fai, avere più consapevolezza che quel gesto potrebbe un dì tornarti indietro. Cioè, i nostri ragazzi oggi, io ho una figlia di 12 anni, quindi lo vivo bene il problema, i nostri ragazzi hanno una sfiga enorme che è vivono un'adolescenza in cui ogni loro atto potenzialmente può essere registrato e rimanere lì all'infinito. Io dico sempre ai miei studenti, io ho avuto la fortuna di essere un'adolescente debosciata in anni in cui nessuno mi filmava, mi faceva la storia su Instagram, mi metteva la foto mentre vomitavo, non lo so, appena uscita dalla macchina perché avevo bevuto troppo. Questo l'ho fatto tutto privatamente. I nostri ragazzi vivono delle vite già pubbliche in partenza, e questa pubblicità noi dobbiamo gestirla tutti. Bruno Mastroianni, che è colui con cui ho scritto il libro precedente, Tienilo acceso, dice: siamo tutti diventati dei piccoli personaggi pubblici, e fra l'altro gli atti di comunicazione che facciamo non sono più online, digitale. Dobbiamo renderci conto che quando noi comunichiamo, comunichiamo in pubblico. Cioè, ormai quasi tutto ciò che facciamo è in pubblico. E quindi questo, secondo me, si merita una riflessione in più, un momento in più, una rilettura. Voglio io che questa cosa che io ho scritto, magari perché mi si è tappata la vena, entri nel circuito online e ivi vi rimanga per un tempo praticamente infinito? Perché se voi vi googlate voi stessi, troverete molto probabilmente cose che avete scritto 10-15 anni fa, o semini che avete seminato 10-15 anni fa, di molti dei quali non avete neanche consapevolezza. Cioè, in rete si vede molto di più di quello che noi pensiamo. E infine il silenzio. Io sono un pessimo esempio, perché quando parto poi non riesco a chetarmi, però in realtà il mio modo di comunicare di solito è questo: io parlo di ciò che conosco meglio e taccio negli altri casi, anche quando si tratta di questioni che mi tangono molto da vicino, perché secondo me una cosa sana che dobbiamo imparare a fare tutti è, davanti a un argomento che per forza di cose non possiamo conoscere bene, anche se ci prende, scegliamo la strada del silenzio. Cioè, non c'è per forza bisogno del mio commento non competente. Vi faccio alcuni esempi. I vaccini, no? Perché un'altra cosa che volevo dire, noi usciamo da 30-40 anni di discorso pubblico polarizzato. Cioè, la reazione istintiva davanti a qualsiasi cosa, cioè dalle bombe d'acqua alla legge sulla plastica, al cambiamento climatico, alla nuova fidanzata di Briatore, quello che ci viene chiesto dai media è immediatamente di dire se siamo a favore o siamo contro. Però per essere a favore o contro, noi dobbiamo anche capire quello a cui siamo a favore o contro. Allora, i vaccini. Ovviamente io sono a favore dei vaccini, ma riconosco che sono anche una privilegiata, perché io ho fatto un sacco di vaccini in vita mia e non ho mai avuto mezzo effetto contrario. Mia figlia idem, ma nemmeno il rossorino, no? Quindi io vado tranquilla, vacciniamo tutti, fichissimo. Ho un'amica la cui figlia, dopo l'esavalente, dopo il primo giro di vaccini, si è coperta di pustole, perché è uno di quei rarissimi casi che ha una reazione avversa a non so quale eccipiente. Allora, premesso che non è diventata Novax la mia amica, però qualche dubbio in più se l'è posto. Allora, secondo me una prima cosa che noi possiamo fare è riconoscere che anche una posizione diversa dalla nostra può avere delle motivazioni. Tipo, mi ricordo sempre la canzone Russians di Sting, che a un certo punto dice «I hope the Russians love their children too». No? Spero che anche i russi amino i loro figli, e era un modo per riumanizzarli, perché allora se anche loro hanno figli e li amano, non vorranno l'olocausto nucleare, no? Cioè era in tempi di guerra fredda. E, ecco, ricordiamoci questo, cioè io non sono per forza pro o contro, perché non ho le competenze necessarie per definirmi pro e contro. Quindi non vedrete mai sui miei feed me parlare di vaccini, di costituzione, di nazionale di calcio, perché proprio non so neanche, cioè so solo che c'è un pallone in campo e poi della gente che ci corre dietro, cioè queste non potrei mai fare una valutazione su una partita. Ma non perché sono proprio completamente incompetente, ma perché io dal basso della mia microcompetenza non aggiungo nulla alla discussione e quindi me ne sto zitta. Cioè il silenzio è anche, come dire, qualcosa con cui controbilanciare i casi in cui invece, secondo me, da competente devi far sentire la tua voce. Cioè, parla quando sei competente e taci negli altri casi. E questo da solo libererebbe tutta la nostra famosa infosfera da un sacco di rumenta, di sudicio. Pensateci bene, se tutti parlassero solo di ciò che conoscono bene e evitassero di fare quei commenti, scusate il francesismo, a cazzo di cane, quando invece non ne sanno abbastanza. Era una citazione da Boris, quindi si può fare.
La Burioni della lingua italiana, quindi?
No, assolutamente no, perché Burioni blasta, se la prende con l'ignorante, e l'unico effetto di prendersela con l'ignorante esponendolo a pubblico ludibrio è di farlo chiudere ancora di più nella sua bolla. Un'altra cosa che potete sperimentare sui miei feed, io rispondo anche abbastanza a tono, ma non blasto mai, cioè non dico mai sei un cretino, perché se tu dici a una persona sei un cretino non ottieni la reazione di mandarlo a studiare, ma ottieni la reazione di fargli pensare ancora di più che là fuori è un mondo cattivo e probabilmente c'è un gombloddo contro di me. Quindi quello non lo faccio.
Grazie.
Grazie, grazie a voi. Ho parlato troppo?